canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna. Tanta gente
e allora 18 e 38 minuti, siete sempre all'ascolto del martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Come avevamo annunciato, abbiamo qui in studio con noi le compagne di Campagna in Lotta. Io insomma vi saluto e vi ringrazio di essere qui in studio con noi.
Ciao.
E niente, vabbè, noi vi abbiamo invitato per parlare un po' di questo collettivo. Chiamarlo collettivo è veramente riduttivo, perché agisce in tantissime parti d'Italia, in tantissimi contesti. Voi siete nati e nate, diciamo, nel, mi dicevate, insomma, questo è un collettivo misto, però a maggioranza di donne, mi diceva lei prima, e siete nati durante le rivolte di Rosarno, diciamo, insomma, da là è iniziato, sono iniziate le collaborazioni, ecco, se possiamo chiamarle, con migranti e sfruttati e sfruttate all'interno delle campagne italiane. Una situazione che adesso andremo a raccontare, che ci lascerà anche abbastanza sconvolte, non che non se ne siamo mai parlati di questi microfoni, però insomma cercheremo di dare un po' un panorama più dettagliato. Non so se una di voi adesso ti vuole presentare e cominciare un po' a parlare di Campagna in Lotta.
Ok, allora, a parte grazie a voi di averci invitate. Allora sì, come dicevi tu, questa rete, chiamiamola rete, che appunto dà più l'idea di collegamenti tra varie parti d'Italia, anche molto diverse tra loro, nasce sull'onda da una parte la rivolta di Rosarno del 2010 e dall'altra l'anno successivo lo sciopero di Nardò del 2011, cioè due momenti che, con pratiche diverse anche, hanno portato un po' all'attenzione, perché purtroppo poi serve portare all'attenzione il quotidiano, quello che accadeva e accade nelle campagne italiane, e probabilmente, anzi sicuramente, non solo in quelle italiane. Due episodi del sud Italia, però diciamo che poi hanno proiezioni assolutamente in tutto il resto del territorio. Quindi da queste due esperienze, dove appunto noi che siamo qui ci siamo seguiti una un pezzo e una l'altro, ci siamo poi incontrati e abbiamo detto ok, allora esistono anche altre realtà, appunto. Per dare un'idea geografica di quello che è stato attenzionato, conosciuto, esplorato, sicuramente la Puglia e la Calabria, i luoghi da cui poi è nata questa rete, l'idea di costruire questa rete che ovviamente è sempre in costruzione, la Basilicata e poi al nord il Piemonte. Caratterizzati da cosa? Non soltanto dal fatto di avere appunto ovviamente le campagne, dove si lavora in campagna, ma caratterizzati dall'agroindustria, cioè territori dove appunto lì il lavoro è concentrato e massiccio per X mesi all'anno, e dove appunto la dimensione contadina viene assolutamente meno, quindi è lavoro salariato in campagna, e che con sé si porta mille sfaccettature, da qui appunto anche il parlare non solo di lavoratori, ma anche, poi appunto ci tornerà dopo qualcun altro, anche lavoratrici che sia lavorano in campagna, ma che spesso si trovano anche a essere appunto a lavorare nel mercato del sesso, lavoratrici del sesso. Adesso
poi dopo sì, approfondiremo, sì, intanto diamo un panorama generale.
Il panorama è quello, quindi l'idea era di mettere in connessione chi già era attenzionato su queste cose da diversi punti di vista, e quindi poteva dare un contributo. Ovviamente avvocati hanno sempre un ruolo di primo piano, perché lì ti intrecci, perché poi appunto la premessa di fondo da fare, che ho dato un po' per scontato, è che la maggior parte dei lavoratori e lavoratrici in questi contesti non sono italiani. Quindi, come un po', quella è la storia del mercato del lavoro italiano in generale, quindi si ritrovano a doversi interfacciare pure con tutto un mondo legato a documenti e quant'altro, che rappresenta un altro fronte di lotta. Quindi l'obiettivo con cui siamo nati e proviamo
a crescere in qualche maniera,
è è quello di diciamo attenzionarsi sulle le campagne anche attraverso, cioè promuovendo autodeterminazione, autogestione in contesti che poi a nostro avviso sono anche diciamo emblematici per dici perché poi appunto le campagne, tu vivi a Roma, perché parte pure qua ci sono le campagne, perché poi diciamo nelle campagne e da un punto di vista lavorativo di organizzazione del lavoro e da un punto di vista di organizzazione proprio della tua vita abitativa, della tua socialità, vengono sperimentati da sempre diciamo tutte le perversioni maggiori, quindi e quindi rappresentano un po' il luogo di come saremo se non facciamo niente, quindi appunto la vita in ghetti intende creazione di luoghi straordinari che portano fiumi dei soldi pubblici che potrebbero essere ovviamente dedicati altrove e un'organizzazione del lavoro praticamente schiavistica o paraschiavistica.
Sì, infatti voi nel vostro sito parlate proprio di apartheid.
Sì, in parte sì, nel senso che poi nei grossi nei luoghi di raccolta, appunto, sempre la famosa agroindustria, un esempio fra tutti, forse il Foggiano, che è un'area molto estesa, sono 100 km per 150, cioè stiamo parlando di insomma, un territorio molto vasto, in cui la maggior parte della forza lavoro è ovviamente straniera, comunitaria principalmente, e una parte minore di lavoratori che vengono dall'Africa subsahariana, tendenzialmente, o nordafricani in parte, anche se non meno, si creano dei veri e propri appunto ghetti, cioè dei villaggi autocostruiti che sono vicini ai luoghi di raccolta in cui c'è l'organizzazione vera e propria del lavoro.
Ti interrompo un attimo, scusami se potessi usare l'altro microfono, problema okay. Nostro. Grazie.
Posto.
No. Ok.
Ok, e ovviamente appunto questi sono i luoghi dove in parte poi si sono concentrati i nostri interventi, nel senso all'inizio soprattutto la cosa era ok, proviamo a rompere l'isolamento che queste persone vivono con delle pratiche anche molto all'inizio a basso profilo, per cui la scuola italiana, l'esperienza di una radio tra l'altro che è stata fatta per 2 anni nel ghetto di Foggia, che era uno strumento ovviamente per poi parlare di condizioni di vita, condizioni di lavoro, diciamo un po' creare degli spazi liberati in cui si potesse poi costruire anche un percorso di appunto auto-organizzazione, autodeterminazione come lavoratori principalmente e lavoratrici sarebbe, anche se ovviamente è più difficile purtroppo. E un'altra cosa che c'è poi da forse sottolineare in parte sono appunto, come diceva appunto prima, come si diceva prima, il fatto che molto spesso, no, soldi pubblici vengono spesi per la creazione magari di tendopoli piuttosto che di villaggi d'accoglienza per i lavoratori, come se fosse una perenne emergenza.
Ma
no?
Chi le gestisce queste tendopoli?
Appunto, tra l'altro, cioè questi sono soldi pubblici delle regioni tendenzialmente che poi vengono, che poi subappaltano a associazioni di vario tipo. Rosarno è l'esempio, cioè il post rivolta ha prodotto la tendopoli di Rosarno che poi è diventato un altro ghetto, anche quello ovviamente non è una soluzione, no? Mettere delle persone che tra l'altro non sono terremotati o alluvionati ma sono lavoratori che sono lì per lavorare dentro una tenda, no? E trattarli come se fossero un'emergenza stagionali, è una lettura assolutamente falsata ovviamente. Questo percorso poi ha prodotto sicuramente negli anni processi di auto-organizzazione. Quello che noi facciamo è supportare questi processi, almeno ci proviamo, tra mille difficoltà ovviamente. Nel Foggiano soprattutto ci sono state una serie di, ma anche a Rosarno, una serie di percorsi assembleari che a seconda poi delle dei vari periodi insomma hanno poi prodotto quantomeno la possibilità a dei lavoratori di interfacciarsi direttamente con chi stava decidendo della loro condizione, no? Quantomeno di vita abitativa, no? E ponendo all'attenzione delle autorità competenti, come si dice, quali fossero poi i reali problemi, no? Perché il problema non è tanto il fatto che non ho una casa, o comunque quella è una conseguenza del fatto che io vengo sfruttato perché c'è un sistema che è quello dell'agroindustria che ragiona in un certo modo e quindi a catena poi tutto il resto ovviamente. Ovviamente è un percorso che è in continua rimodulazione a seconda dei territori, perché a seconda del territorio in cui operi ovviamente ti inventi delle pratiche che siano adatte a quel contesto. La cosa positiva è che poi negli anni molti lavoratori sono entrati a far parte della rete, no? Nel senso, sono a loro volta militanti, e quindi ovviamente tutto questo facilita in parte la comunicazione e la possibilità di essere effettivamente incisivi.
Sì, anche perché altrimenti diventerebbe solo un'assistenza, mentre
esatto,
in realtà
che è esattamente quello che non vogliamo che diventi, ovviamente.
Quindi ovviamente la volontà di costruire delle lotte che si intersechino, che vadano avanti insieme.
Sì, sì, appunto, cioè i rischi sono tantissimi, anche perché lì appunto nelle campagne, in questo, le industrie verdi, chiamiamole appunto, il nome, anche le parole sono difficili per identificare, anche per far capire, no, a chi ci ascolta, ma non solo ora in generale, sennò sembra veramente anche diciamo qualcosa da folli, no? Raccolgono tutto, cioè sono piene, innanzitutto vabbè, sono diventate anche un luogo di riferimento nel corso della crisi, perché tutti quelli che potevano avere un'occupazione stabile, soprattutto al nord per com'è il mercato del lavoro, si sono riversati nelle campagne e lì sono rimasti. Tutti i famosi arrivi che creano tutto quell'effetto a catena devastante in ogni senso, dal 2011, dalle cosiddette primavere arabe ad oggi, si poi riversa assolutamente in quei luoghi. Molto spesso è proprio l'organizzazione dei flussi migratori verso l'Italia che ti mette a disposizione di un lavoro proprio just in time. Perché? Perché basti pensare ai grandi cosiddetti centri d'accoglienza, soprattutto al sud, il ruolo proprio, appunto, il ruolo che hanno di offrire manodopera a basso costo quando vuoi, perché io da un centro di accoglienza posso entrare e uscire. E questo, diciamo, sembra anche come riflessione, perché poi da questo percorso le riflessioni che partono sono tante, vedere anche proprio una sorta di disegno molto preciso, puntuale e preciso, nel dire ok, io creo una manodopera a basso costo a disposizione, visto che la legge sull'immigrazione in Italia è una legge sul lavoro, né più né meno, e dall'altra parte ti metto in una condizione di totale ricattabilità, che già la tua posizione lo è, tu sei già, diciamo, di struttura ricattabile, sei straniero e sei appunto alla mercé. E in più il discorso dello straniero si lega al documento, e quello che possiamo notare, per creare un altro punto focus su cui da buttare lì, ovviamente non da sviluppare, e anche, diciamo, la metodicità con cui le questure, i comuni di concerto tendono a produrre illegalità. Quindi anche l'obiettivo è proprio di trovare un modo per organizzare tutto questo, che finora, come è stato già detto, è stato organizzato a livello locale, con un impatti sicuramente di attenzionamento. Cioè c'è stato una questione delle campagne, una questione bracciantile un pochino riduttivo, appunto, proprio perché poi i lavori che vengono fatti nelle campagne non sono solo in campagna, e viene quello è un obiettivo minimo del creare attenzione su questo tema, e è quello che proviamo a fare. Poi ovviamente le possibilità di trovare strade, diciamo anche andare a vincere su alcune questioni, non è così facile, non è così immediato, proprio perché è l'organizzazione di questa incredibile massa lavoro che ha bisogno di lavorare e basta. Quindi trovare anche altre modalità che nascono dalla conoscenza, che non è facile. Cioè, come è stato detto prima, queste pratiche servono per conoscere le persone, e in questa conoscenza ovviamente ci portiamo dietro anche tutta una serie di sovrastrutture, perché poi la maggior parte di noi, per un puro caso, tra virgolette, mettiamolo puro caso, siamo donne, la maggior parte dei lavoratori sono uomini, e quindi si crea anche un rapporto che deve interfacciarsi con quella dimensione, che diventa ovviamente politica anche quella, quindi voglio sottolinearlo proprio perché non è secondario, che è anche un punto di forza, no? Anche
perché no. E invece, per quanto riguarda, quindi fino adesso, insomma, tu mi parlavi di di migranti. Per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori comunitari, invece, la situazione com'è?
Allora, i lavoratori comunitari, che sono appunto rumeni e bulgari, che poi sono, rappresentano tra l'altro la forza lavoro più numerosa, perché poi e sono i veri stagionali, tra l'altro, perché moltissimi di loro fanno proprio la tratta, cioè avanti e indietro dal paese d'origine all'Italia, lavorano un tot di mesi, poi magari vanno in Spagna piuttosto che in Germania e poi tornano scusate, nei paesi di provenienza. Ed è molto più difficile intercettarli per tutta una serie di motivi. Banalmente il fatto che, essendo anche bianchi, cioè, è più difficile capire quali sono. E poi perché hanno il lavoro organizzato in modo diverso e anche il loro stare in Italia organizzato anche in modo diverso.
Hanno delle garanzie, insomma, diverse, che i migranti non hanno,
permesso
ovviamente.
Di soggiorno e soprattutto... Per esempio, ci sono dei ghetti anche lì, quindi baraccopoli, situazioni di casellari abbandonati nelle campagne in cui vivono lavoratori stagionali molto molto dispersi. In realtà non ci sono dei grossissimi agglomerati, cioè ci sono ma non sono la soluzione più frequente. Molti vivono nelle case, spesso tra l'altro dovendo pagare affitti, cioè buona parte di queste persone lavora gratis quasi, nel senso che poi li vengono sottratti dai vari caporali e capisquadra, da chi organizza in parte a volte i viaggi dai paesi di provenienza, il loro stare in Italia, quindi il vitto, l'alloggio, morale della favola, alla fine insomma non rimane quasi nulla. Altro ostacolo è la lingua, perché poi appunto, essendo persone che stanno in Italia un numero limitato di mesi all'anno e stando soltanto tra di loro, quindi nelle squadre di rumeni o di bulgari, l'italiano è difficile, cioè, nel senso, non è esattamente facile. E poi tra l'altro appunto il fatto proprio che non riesci a intercettarli più di tanto, nel senso, poi noi tra le nostre varie così pratiche abbiamo questo vademecum che è molto semplice sui diritti, cioè sulle paghe contrattuali, ce n'è uno anche sui permessi di soggiorno, ovviamente con i comunitari non serve, ci sono poche informazioni, il più chiaro possibile, un numero di telefono che è il nostro numero collettivo che usiamo per tutta una serie di questioni legali, paralegali o comunque di informazione, cioè è un numero sempre
di riferimento.
E ci è capitato in realtà l'estate scorsa di ricevere una telefonata da un gruppo di lavoratori rumeni che non erano stati pagati, che c'è una situazione particolare, quindi ha funzionato c'era anche avuto il dubbio, ma chissà, forse non funzionerà mai con loro, nel senso serve quella cosa lì, invece è servita, nel senso che poi c'è stato un primo contatto. Ovviamente è proprio un altro mondo, è molto più complicato, forse non so se è più complicato, è diverso sicuramente, quindi anche noi stiamo studiando così dei metodi per riuscire a così intercettarli di più. Molto spesso poi appunto lì c'è la doppia, proprio perché vengono, mentre i lavoratori africani sono quasi tutti uomini, quelli che lavorano nelle campagne, per quanto riguarda i comunitari invece è mista la situazione, quindi diciamo, sia donne che uomini, anche bambini a volte, cioè vengono con le famiglie intere, e quindi lì poi si apre tutto uno spaccato ulteriormente a sua volta complesso su appunto ricatto sessuale piuttosto che sfruttamento di altro genere.
Volendo azzardare, mi inserisco così.
Prego.
Sempre come riflessione generale, per poi mantenerle casomai e riprendere altrove, per lanciare anche un po' di messaggi, anche di critiche magari, se qualcuno vuole smentire questo, però ecco, non solo questo, però ecco, è come, cioè, la partita sui lavoratori comunitari ovviamente fa molto più gola, perché poi sempre nella ricostruzione di informazioni, quindi che non è qualcosa di chiaro e definitivo, però ecco, la filiera delle braccia, se possiamo così chiamarle, dalla Romania alla Bulgaria, che come è stato detto adesso è anche più a intermittenza, ma anche perché le condizioni in generale di vita si sono abbassate, mentre casomai prima c'era una presenza più stanziale anche dei cosiddetti comunitari. È come se il centro per l'impiego, questo sconosciuto, si fosse proprio fisicamente spostato in Bulgaria e in Romania, con la connivenza totale dello Stato italiano, che permette che questi vivono appunto in case ma in 20, piuttosto che lavorano per 2 euro e 50 l'ora se non di più, e da qui poi anche tutto il discorso che ovviamente fa gioco a chi ci guadagna sulle campagne, di mettere in una contrapposizione comunitari e non comunitari, perché i costi fissi di vita di un comunitario sono più bassi, o comunque li hanno resi più bassi, e quindi entra in una competizione 2,50 euro, 3,50 euro all'ora.
Ok, non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro, se vogliamo chiamare anche la compagna che sta aspettando la nostra telefonata, che sta a Bologna, quindi direi mettiamo una canzone, intanto contattiamo quell'altro.
Canto per chi non ha fortuna, canto per...
Allora, torniamo in diretta, abbiamo contattato anche una terza attivista di Campagna in Lotta che si è unita a noi telefonicamente da Bologna. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
Ciao, grazie per essere con noi. Insomma, le compagne che stanno qua con noi in studio ci hanno fatto un po' un'introduzione su questa rete capillare, insomma anche grande, che si muove in tanti contesti, e ti abbiamo chiamata in realtà per darci magari un po' più una visione di genere, no? Qual è la vita che le donne fanno all'interno delle campagne, all'interno, insomma, quale forme di apartheid differenti vanno a vivere, soprattutto insomma le migranti, ma anche le comunitarie, potremmo parlare, non so, sia del salario, delle mansioni richieste o insomma di quello che accennavano loro sullo sfruttamento sessuale. E stavo leggendo prima un'inchiesta sulle altre braccia, no? Da Foggia a Silven, là insomma si parla un po' di questo, un materiale che tu hai mandato qualche giorno fa mentre stavamo preparando questa trasmissione. Insomma, non so se volevi iniziare un po' a parlare anche tu.
Sì, vabbè, intanto grazie molte per l'invito, è un piacere. Allora, diciamo, la questione di genere si articola, per quanto riguarda il lavoro nelle campagne, appunto già la compagna prima ha sottolineato che parlare di campagne per certi versi è fuorviante, stiamo parlando comunque di un contesto, diciamo, periurbano, di periferia e di agroindustria. Comunque in queste zone diciamo la questione di genere assume due forme, direi, principalmente. Da una parte esiste tutta un gruppo di donne, soprattutto donne africane in maggioranza nigeriane, che vivono nei ghetti o comunque nei, diciamo, negli agglomerati abitativi, che possono essere anche casolari abbandonati, più però quelli più numerosi, e che forniscono ai lavoratori uomini tutti quei servizi detti in gergo tecnico riproduttivi, quindi stiamo parlando di ciò che riguarda il cibo, la pulizia, insomma, il lavaggio degli abiti, e ovviamente anche servizi di natura sessuale, quindi la prostituzione in sé per sé. Ovviamente, insomma, gli stipendi, i salari delle donne che forniscono questo tipo di servizi sono commensurati a quelli dei lavoratori a cui li forniscono, per cui, insomma, lo sfruttamento è ovviamente molto significativo. Consideriamo che se le donne nigeriane che lavorano in strada hanno già, sono il gradino più basso, diciamo, l'offerta di servizi di natura sessuale in Italia oggi, e hanno tariffe che viaggiano intorno, diciamo, ai 20-25 euro minimi, in un ghetto tendenzialmente la tariffa di una prestazione sessuale oscilla tra i 5 e i 10 euro, quindi ovviamente parliamo di cifre nettamente inferiori. Sono sia donne che, diciamo, vivono in Italia da molti anni e che non sono mai riuscite a svincolarsi da situazioni di marginalità, che casomai possono essere arrivate in Italia. Queste sono, diciamo, supposizioni a partire così da conoscere una conoscenza più generale del contesto, ecco. Perché poi, ecco, faccio un piccolo inciso, ovviamente è molto difficile poter parlare con queste donne della loro vita, nello specifico del loro lavoro, insomma, il percorso di avvicinamento è per alcuni versi difficile con le donne che si prostituiscono. Magari poi possiamo tornare, insomma, anche sugli aspetti più politici di organizzazione politica e le implicazioni di questo. Dicevo comunque che le donne, appunto, alcune donne sono in Italia da molti anni e probabilmente sono arrivate in Italia attraverso il classico meccanismo del debito con cui le donne nigeriane, appunto, migrano da 25-30 anni a questa parte, e che non sono mai riuscite a svincolarsi, diciamo, da, appunto, questa situazione, chiamiamola, di marginalità, per cui spesso non hanno i documenti e, diciamo, si ritrovano ad abitare in queste zone rifugio, diciamo, in cui è possibile in ogni caso condurre un'esistenza da irregolari. È più sicuro, ecco, o è comunque, diciamo, più facile, costa meno anche vivere ovviamente in una baracca, cioè. E quindi ecco, questa è una fetta, io direi queste sono donne più grandi, insomma, parliamo dai 40 in su, che quindi frequentano questi luoghi magari anche loro stagionalmente, perché spesso fanno la spola da grandi città come Napoli, anche se sempre di più, e questo vale sia per le donne che per gli uomini, c'è, diciamo, un progressivo diventare endemico, uno strutturarsi, uno stabilizzarsi di questa condizione di ghettizzazione, mentre appunto forse in epoche passate era più una esigenza, diciamo, legata a un lavoro stagionale, quella di vivere in un ghetto. Adesso, vista la mancanza totale di alternative, risultato in primo luogo della crisi, sempre più persone vivono nei ghetti tutto l'anno, e quindi ovviamente anche le donne. Poi abbiamo ragazze più giovani che spesso sono arrivate in Italia, in molti casi sono arrivate in Italia a partire dal 2011 e quindi espulse dal Nord Africa in conseguenza delle guerre a firma NATO, e che ovviamente continuano ad arrivare, insomma, dalle poche statistiche che si leggono pare che stiano arrivando numeri significativi di donne nigeriane nei porti, diciamo, del sud, sempre dalla Libia, e donne che magari hanno già una storia di prostituzione, appunto, nei paesi del Nord Africa, e che si sono trovate magari ad affrontare anche situazioni di violenza insomma, molto feroce durante le loro traversate, soprattutto se sono arrivate in Nord Africa via terra. Esistono poi rapporti, diciamo, forse non proprio di sfruttamento, almeno non in tutti i casi, tra le donne più anziane e quelle più giovani, ma sicuramente, diciamo, di controllo. E quindi la prostituzione viene gestita attraverso una figura di riferimento che fa pagare alle ragazze più giovani un fitto al giorno, che può essere si può determinare in base al numero dei clienti piuttosto che, appunto, essere fisso. Ovviamente non sono solo le donne che controllano questo business, ci sono anche uomini, possono essere anche gli stessi caporali, cioè coloro che organizzano la manodopera e lucrano sull'intermediazione. Le stesse persone possono essere quelle che allo stesso modo lucrano e organizzano la prostituzione. Però, ecco, nel contesto nigeriano, diciamo, la tendenza è spesso quella che fa sì che la prostituzione sia un business gestito interamente o per la maggior parte da donne.
Ho capito.
Le donne africane tendenzialmente non lavorano in campagna, ecco, questo è il,
sì,
dato.
Sì, quello ti volevo chiedere. E per quanto riguarda invece le comunitarie?
Allora lì entra in gioco tutto un altro piano, il secondo aspetto della questione di genere, cioè oltre ad esserci ovviamente anche prostituzione legata ai flussi stagionali di lavoratori comunitari, quindi ci sono e si osservano sempre di più sulle strade di molte zone del sud Italia ragazze dell'est Europa e in particolare ragazze rom, quindi molte provenienti dalla Bulgaria. Spesso sono le stesse ragazze che in maniera intermittente esercitano anche lavoro in campagna, svolgono mansioni di lavoro bracciantile, ecco, in campagna, quindi c'è un intercambio. Va detto anche che, ecco, appunto, la prostituzione di strada può essere in alcuni casi più remunerativa rispetto a un lavoro come quello del bracciante, quindi insomma, certo, se di scelta si può parlare, ecco, in alcuni casi è sicuramente più conveniente da un punto di vista economico. Poi appunto molte donne, insomma, tra i lavoratori comunitari ci sono molte donne, i lavoratori comunitari si spostano spesso per grandi gruppi familiari, ecco, i flussi migratori sono organizzati così, e diciamo, quindi le donne che si trovano a lavorare in campagna subiscono il ricatto sessuale da parte di moltissimi datori di lavoro. Questo è non soltanto una pratica che già era molto diffusa, diciamo, in altre epoche e che subivano le braccianti italiane, ma che è stata recentemente documentata da diverse inchieste per quanto riguarda la zona del Ragusano, che è appunto una zona ad altissima concentrazione di terre, di prodotti ortofrutticoli, dove si dice lavori, non sembra, le stime sono tra i 15 e i 20 mila operai, per la maggior parte rumeni, e lì insomma si registrano numerosi casi di appunto sopruso e violenza, che però vengono raccontati anche da lavoratori che insomma si sono trovati in altre zone, principalmente del sud, nella nostra esperienza, ecco, ciò non vuol dire ovviamente che altrove non avvenga. E, ripeto, come tu citavi la nostra esperienza, il nostro viaggio in Bulgaria, il viaggio in Bulgaria è stato diciamo, come dire, stimolato dall'incontro con persone che vivono in una baraccopoli in provincia di Foggia, tutte più o meno stagionali, provenienti da una medesima città che è Sliven, una città con fortissima presenza rom, e ovviamente una città che abbiamo scoperto arrivando là è anche famosa, diciamo, in tutta la Bulgaria per l'alto incidenza della prostituzione anche di ragazze molto giovani, sia in loco che prostituzione migrante, quindi donne che si spostano e con i mariti o i compagni o indipendentemente per lavorare come prostitute, soprattutto in Nord Europa, ci hanno raccontato. Ecco, dell'Italia nessuno sapeva granché, però insomma a noi sembra abbastanza ovvio, ecco, che ci sia questo tipo di flusso.
Sì, si parla solo nel Ragusano, no, di 5.000 donne romene che sono soggette poi a un doppio sfruttamento lavorativo e sessuale, insomma. Ci ricordiamo anche tanti, esatto, racconti che sono stati fatti a un certo punto anche dei media nazionali che si sono accorti di questa situazione, sì, tante donne con figli, insomma, che sono rimaste là perché poi oggettivamente non sanno neanche dove andare, in una situazione veramente di apartheid, da schiavismo, non so, dell'Ottocento, cioè nel senso che in questa fase storica non ci stupisce perché politicamente siamo in grado di fare un'analisi su questo, però emotivamente, insomma, diciamo che è abbastanza pesante. Tante storie sono state raccontate su Ragusa e su, insomma, su situazioni che immagino che però non siano solo là, ecco.
No, esatto, infatti come dicevo prima, appunto, nel Foggiano questi sono racconti che insomma si sentono fare stesso, quindi c'è una consapevolezza di fondo ma anche una grandissima omertà. Io parlo qui soprattutto delle persone che in questi territori vivono da sempre, ecco, quindi c'è anche una certa forma di accettazione, no? Di normalizzazione, o comunque il fatto che ciò riguardi persone già di per sé invisibili e comunque, diciamo, la cui presenza è molto intermittente, fa sì che non ci si preoccupi purtroppo più di tanto della cosa. Ovviamente poi legata a questa forma di violenza così efferata ci sono problemi di, no, di natura fisica, di salute, che colpiscono le donne oggetto di queste violenze,
che non avranno accesso alle cure, ovviamente non avranno nessun tipo.
Beh, diciamo che appunto è molto difficile soprattutto per le donne che sono in Italia come stagionali, no, perché nonostante siano cittadine comunitarie e quindi in linea di principio abbiano diritto, diciamo, a tutto ciò a cui avrebbero diritto cittadine e cittadini europei, e tra l'altro ricordando che il diritto alla salute è universalmente garantito in Italia sulla carta, e quindi anche i cittadini non comunitari dovrebbero avere accesso a tutti questi servizi, però esistono meccanismi, diciamo, di inclusione differenziale, sempre per usare un gergo tecnico, per cui molte persone non hanno accesso alla residenza, e quindi, per esempio, quindi non hanno accesso al diritto alle cure mediche, o almeno ce l'hanno, insomma, con molta più difficoltà. Dopodiché ovviamente l'inclusione differenziale colpisce le donne in maniera anche maggiore, perché l'obiezione di coscienza sull'aborto è qualche cosa, no, che sì, tocca ovviamente anche le donne italiane, e che appunto in questi casi, insomma, fa sì che abortire gravidanze indesiderate frutto di violenza e ricatto sia in molti casi difficile, se non impossibile. Questo fa sì poi che appunto tra le donne nigeriane, ad esempio, è molto sviluppata e molto comune la pratica di assumere farmaci che inducono l'aborto, che sono poi gli stessi farmaci che in realtà vengono somministrati dagli ospedali, ecco, per indurre l'aborto farmaceutico, ma che insomma si assunti senza la consapevolezza, diciamo, del giusto dosaggio, dei tempi, eccetera, possono causare anche dei gravi problemi.
Ma rispetto a questo si riesce a fare un qualche tipo di intervento? Voi siete riuscite, insomma, state provando, immagino.
Guarda, noi, ecco, la cosa da cui partiamo, da cui siamo partite, non avendo, come già dicevano le compagne, grande facilità di accesso con le cittadine comunitarie, abbiamo iniziato con molta difficoltà un approccio, questo già da anni, con le donne nigeriane nei ghetti, in particolare nel ghetto di Foggia, perché poi, diciamo, le situazioni in altre parti d'Italia sono per certi versi più complesse. Comunque e lì, diciamo, i primi interventi sono stati di distribuzione di condom e di materiale informativo circa l'accesso a strutture pubbliche, eccetera. Ultimamente abbiamo prodotto anche un manuale per le sex worker, pensando in particolare alle sex worker nigeriane, in cui tra le altre cose si faceva presente che, insomma, l'aborto in Italia è libero e gratuito ed è un diritto di tutte, anche di chi non ha i documenti e può essere fatto in maniera anonima, ovviamente essendo anche coscienti del fatto che non sempre questo diritto viene garantito, e spiegando come possono essere assunti i farmaci a cui queste donne hanno accesso abbastanza facile. Tra l'altro, insomma, esistono delle linee guida della Organizzazione Mondiale della Sanità sull'assunzione del misoprostolo, che è il principio attivo che causa l'aborto, quindi cercando perlomeno di dire: se non riesci a farlo in una struttura pubblica che ti garantisce ovviamente a livello sanitario di più, perlomeno insomma fai questa cosa in maniera consapevole, sapendo quanto misoprostolo, quanto Citotec devi assumere, in quali dosi, in quanto tempo. Ecco, questo è stata purtroppo è l'unica cosa che in questo momento riusciamo a fare, fermo restando che proprio semplicemente il parlare del tipo di lavoro che queste donne fanno è molto difficile, perché ovviamente è circondato da un grosso stigma, no? Questo
sì.
Ovviamente insomma è uno dei problemi fondamentali che riguardano la prostituzione. Poi ovviamente insomma ci sono punti di vista diversi, però ecco, il fatto anche che non sia riconosciuta come un lavoro fa sì che non ci sia veramente volontà o insomma sì, volontà poi è una parola forse un sì. po' fuori luogo in questo caso, però diciamo la possibilità di rivendicazione per queste donne è ovviamente molto minore rispetto ai loro corrispettivi uomini, no, nei contesti di cui stiamo parlando.
Quindi rimangono un po' in questo limbo, ecco.
Sì, sì, esatto. Poi certo è appunto, forse insomma, rispetto, ripeto, la prostituzione in alcuni casi rappresenta a livello di reddito un'alternativa, se così si può chiamare, più allettante rispetto al lavoro in campagna, ecco. Però insomma questo non significa che le condizioni di vita non siano terribili, perché poi appunto si vive in baracca, bisogna insomma spesso procurarsi l'acqua lontano da dove si vive, non c'è elettricità se non con i generatori. Ovviamente anche lì nel momento in cui si subisce violenza, cosa molto frequente per chi fa un lavoro di questo tipo, la possibilità di avere insomma aiuto e o una forma di come dire riconoscimento non è molto scarsa, ecco, insomma, e in questo senso poi purtroppo ci si deve affidare anche a figure, diciamo, di protettori maschi.
Certo. Con tutto quello che ne consegue, ovviamente.
Esatto.
Non so se le altre volevano aggiungere qualcosa, no, visto che si avvicinava al microfono.
Volevo forse una cosa che non ho detto, che mi ero segnata, era anche la situazione dentro ai centri di accoglienza, perché le compagne prima facevano riferimento ai centri di accoglienza come un bacino di manodopera a bassissimo costo, anche a costi molto minori di quanto non sia diciamo la media che attualmente si paga nelle cosiddette campagne italiane. Si pensi che al CARA di Mineo, che è il CARA più grande d'Europa, che attualmente in provincia di Catania credo ospita credo 3.500-4.000 persone, molti sono disposti a lavorare 10 euro al giorno e vengono reclutati dai caporali per 10 euro al giorno, appunto perché comunque hanno garantita no, la sopravvivenza, il vitto e l'alloggio. Quindi il livello, diciamo, di ricattabilità aumenta esponenzialmente. All'interno di questi centri sono emerse più volte nei CARA come nei CIE eccetera episodi di ricatto sessuale da parte di chi gestisce queste strutture verso le donne che sono ospitate lì, quindi per una sigaretta, per una scheda per telefonare eccetera ci si deve concedere insomma al capezzo di turno. E le donne, ancora una volta, spesso le nigeriane che vivono all'interno di questi centri, finiscono ovviamente per prostituirsi sulle strade intorno al centro. Quindi questa cosa riguarda sia, diciamo, i ghetti cosiddetti informali che quelli istituzionalizzati, e insomma questo regime carcerario si riproduce in molte forme. Una riflessione interessante che leggevo di recente di un filosofo trans, che forse qualcuno di voi conoscerà, che è Paul Beatrice Preciado,
sì, sì,
dice la prostituzione diciamo è strutturalmente simile ad un regime carcerario, no? Quindi dicendo poi che è sottoposta a una segregazione di tipo razziale e di genere, che i salari sono minimi o non esistenti proprio come per i detenuti, vengono proibite, cioè proibita la sindacalizzazione proprio perché questo lavoro non è riconosciuto, come altri diritti delle lavoratrici non sono riconosciute. Quindi mi sembra interessante proprio perché stiamo parlando anche di un ambito, cioè di generalizzazione poi diciamo della dimensione carceraria che comprende anche situazioni appunto di come dire che riguardano il mondo del lavoro, ecco, dove però il lavoro e il contenimento sono diciamo due facce della stessa medaglia.
Sì, dici benissimo, una situazione carceraria che probabilmente si sta cercando in questi giorni di risolvere con altri strumenti. Ne parlavamo prima fuori onda con le compagne che stanno qui in studio con noi sulla proposta di far lavorare gratuitamente, sì, adesso noi migranti in attesa di asilo, e già ci sono dei posti, delle città che lo fanno, già ci sono cooperative che si sono appaltati i migranti, e quindi qua inizierà proprio un altro schiavismo legalizzato che aprirà degli scenari insomma impensabili. Quindi non so, noi abbiamo quasi esaurito il nostro tempo e mi dispiace tanto perché insomma è stata un'ora veramente interessante. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se vogliamo dare dei riferimenti per trovarvi, per intrecciarvi, anche per leggere insomma articoli su questo di cui abbiamo parlato oggi.
Sì, possiamo dare intanto l'indirizzo del nostro sito blog, che è attualmente un po' diciamo in rifacimento, speriamo che sia finito presto,
però si legge, che quindi quello è importante,
si legge, okay, si legge più o meno campagnainlotta.org, e lì trovate anche il numero di telefono e l'indirizzo email, non lo so se vogliamo dare anche quelli o
no, vabbè, si trovano lì insomma, si sul trovano sito, dove troverete ovviamente anche articoli su tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, e spero che magari riusciamo anche a fare un altro spazio. Insomma, oggi sarà il primo giorno che ci siamo conosciute, e ovviamente questi microfoni sono sempre aperti. Direi che possiamo trovare anche altri momenti di riflessione e di approfondimento.
Magari.
Ok, allora intanto noi ti ringraziamo, ti salutiamo.
Grazie, e, insomma, a voi.
Chiudiamo qui la trasmissione insieme alle altre, e ci risentiamo presto.
Ciao, grazie.
Grazie.
Ciao.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Allora, no, dove andate? Dobbiamo salutare, oggi vi togliete le cuffie. No, dai, direi che insomma noi vi ringraziamo ovviamente per essere state qua, e fuori onda abbiamo parlato anche in realtà di tante altre cose, quindi il nostro invito è di ritornare, troviamo altri spazi insomma,
sì,
per riparlarci.
Sì, assolutamente sì, anche per riparlarne da diversi punti di vista, quello proprio perché alcune cose sono rimaste vaghe, alcune aperte, alcune ancora proprio non dette, quindi assolutamente sì.
Perfetto, allora noi vi ringraziamo, tra pochissimo il GR Radio, sono le 19:28, siete sempre all'ascolto del martedì autogestito da femminista e lesbica, sì, lesbica e lesbiche, e loro erano le compagne in lotta, le campagne in lotta, vabbè, compagne in campagna.
Canto per chi non ha